voci.
Cosa si intende con savoir vivre? Quali sono i criteri e le buone maniere da applicare quando ci si relaziona con gli altri, per esempio a cena, come ospiti o padroni di casa? Che formule adottare quando si scrive a qualcuno, sia in forma amichevole che più ufficiale? In pratica, esiste ancora un galateo e quali sono le regole da applicare nell'epoca in cui viviamo? Buongiorno e ben ritrovati da Cristiano Castelletti a microfono, con Nicola Colotti in regia e Renato Amadò che assicura la messa in onda del programma. Oggi parliamo di come ci si dovrebbe comportare in società. E lo facciamo in compagnia di Bernard von Muralt, già capo del protocollo militare e responsabile della formazione degli addetti alle ambasciate svizzere, nonché autore del libro Il Galateo, la strada verso il successo, pubblicato recentemente da Armando Dadò. Buongiorno innanzitutto e ben arrivato, signor von Muralt.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Ecco, la prima domanda che vorrei farle è: come mai scrivere un nuovo galateo?
Non si può dire che è un nuovo galateo, è un galateo presentato in un certo modo, adatta alle diverse situazioni, di cultura diversa, eccetera. E mi sono detto che, come ha avuto il privilegio di avere parenti, di avere, come si dice in italiano, dei parents.
E i genitori.
I genitori che si sono preoccupati della mia educazione. Dopo ho avuto il privilegio anche di essere in un collegio con persone di modo, di origine, di lingue, eccetera, tanto diverso. Ho appreso di comportarmi in adattamento a quelle diverse circostanze. Bene, dopo tutto questo tempo che ho passato al servizio della Confederazione, i miei padri che erano diplomatici, in servizio diplomatico, eccetera, e me stesso con la formazione al protocollo militare, eccetera, ho avuto il desiderio di condividere tutto questo che ho vissuto per condividere con tutto coloro che desideranno avere una posizione adatta nelle circostanze che tutta la vita si presenta a noi tutti i giorni.
Ecco, l'avrete capito, von Muralt è di quei von Muralt di cui abbiamo parlato anche venerdì scorso, di quella famiglia che è stata tristemente cacciata da Locarno, da Muralto, dal Ticino nel 1555. Ritorneremo poi, apriremo anche un piccolo capitolo dedicato alla sua famiglia e ai suoi rapporti con il Ticino. Intanto grazie di esprimersi in italiano, lei che è di lingua madre è francese e tedesca e chiaramente padrone già anche l'inglese, ma il galateo appunto fa rima con nobiltà, bisogna essere nobili per apprendere, lei li ha prese in famiglia le regole, o chiunque le può apprendere e poi applicare, cioè servono a chi, in parole povere, a chi è indirizzato il suo libro?
È indirizzato a tutti, assolutamente a tutti, perché che cosa sono queste regole di comportamento? Sono regole che non hanno descritto che devo essere così o cosà, ma il modo di comportarsi in certe situazioni è fatto per rendere i contatti più aggradabili. La vita in società, la vita di tutti i giorni, è già tanto complicato che da avere qualche come si dice, qualche
punto di riferimento, magari.
Punti di riferimento per rendere la vita in società aggradabile. Dunque, si adressa, si posso dire, si adressa a tutte le gente.
Per cui è indirizzato a tutti per avere dei punti di riferimento, delle regole per il vivere in comune.
Per il vivere in comune e il modo di comportarsi così e non cosà, si posso dire, che cosa è il scopo di chiamare, di avere la fiducia della persona che con quello sono in contatto. Dunque tutto questo si inizia con il rispetto di se stesso, di avere un comportamento agradabile per chiamare l'interesse della persona, dell'interlocutore. Dunque di sapere che è agradabile di avere da fare qualcuno che si comporta bene, che è agradabile, eccetera. E questo si inizia come bambino, a dire buongiorno, dire grazie, dire, avere qualche, come si dice, qualche égard.
Qualche occhio di riguardo per gli altri, ma soprattutto sono cose che dovrebbero già essere acquisite, perché sono i genitori, la famiglia che ti insegna alcune regole di base, però purtroppo non è sempre così. In italiano, quando si dice galateo, è immediatamente connotata la pubblicazione. Questo è, tra l'altro, quello appena pubblicato in italiano, il quarto volume, perché è già uscito in tedesco, in francese, in inglese. E il titolo originale è Usage du Monde, che viene ripreso nel sottotitolo della sua pubblicazione, Usi e costumi in un mondo senza frontiere.
Giusto, perché non si può dire che di comportarsi in un certo modo vale per tutte le regioni e tutti i settori culturali. La gente si comporta in un modo tanto differente di uno comparto geografico o sociale che l'altro. Prendiamo un esempio. Se mi vado in Svizzera, in una città, per dire buongiorno a qualcuno in ristorante, eccetera, è aspettato che io tendo la mano. Se non lo faccio, mi dicerà: ha dimenticato qualcosa, non mi ha dato la mano. Non è lo stesso. Sì, vado nella città di Londra e porge la mano a un British, lui va a cercare nella sua poca se ha qualcosa da dare, perché pensa che siete nel bisogno. Perché? I British, basically, don't shake hands. Non sono maleducato.
I britannici non danno la mano.
Sì. E per questo che Senza Frontiere, in questo libro, sono vissuto e anche dimostrato diversi aspetti di comportamento in culture diverse, asiatici, europea del nord, ed era già tanto diverso che la regione mediterraneo, che è necessario di sapere come si comportare per avere rapidamente la facilità di prendere qualcuno in la sua fiducia. Perché siamo tanto rapidamente da una regione nell'altro senza essere preparato, perché 40-50 anni fa, prima di andare in altro paese, ha guardato in libro come mangiano, come si comportano, eccetera, eccetera. Adesso non si fa, non si fa più. Abbiamo email, abbiamo gli sms, abbiamo gli avevoli che li portano tanto rapidamente da una regione all'altra, e non facciamo attenzione a questo fatto che loro funzionano, si posso dire, differentemente da noi.
Senza andare sempre fuori dai confini nazionali, basta pensare che un ticinese magari non si comporta come uno svizzero tedesco o uno svizzero romano, per cui anche il vivere in comune tra di noi confederati, a parte il vivere in comune col vicino di casa o con i propri genitori, fratelli, eccetera, questo mi sembra acquisito, ma anche il convivere dei confederati può essere migliorato imparando le regole degli altri.
Sì, è giusto, sì.
Bene, tra poco ci lasceremo consigliare dunque da Bernard van Moeralt sulle regole da applicare in un mondo senza frontiere come il nostro. E naturalmente anche il pubblico all'ascolto è invitato a partecipare, pubblico al quale possiamo chiedere, per esempio, quanto sia opportuno al giorno d'oggi avere delle regole di comportamento per un vivere civile.
Per parlare con Rete 1, 0848 03 07 07.
see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. No, you're not fooling anyone.
Ritorniamo in diretta a parlare con il nostro interlocutore Bernard von Muralt, autore del libro Il Galateo, la strada verso il successo. Abbiamo già un ascoltatore in linea, buongiorno Marco.
Sì, buongiorno, direi che è più che opportuno parlare non solo di Galateo ma di buona educazione, perché sta scemando un po' ovunque, a cominciare dal frasario. Perfino in bocca a gente importante o perfino politici, cioè. È un fatto ormai noto. Io direi che più è importante, sono importanti le regole internazionali, sapere se in Cina si fa qualcosa così o un'altra maniera. Ma se uno impara a comportarsi bene a casa propria, cioè qui da noi in Svizzera, poi più o meno se la cavarà dappertutto, perché le regole di cortesia sono abbastanza universali, dopo c'è qualche dettaglio di qua, là, ma quello è meno importante secondo me.
Certo, il saper vivere in comune chiaramente vale a casa propria come vale all'estero. Grazie,
certo,
Marco,
per averci... recuperarlo proprio.
Assolutamente, siamo qui anche per ribadire magari qualche concetto che dovrebbe essere acquisito e forse purtroppo o troppo spesso non lo è. Grazie Marco del suo intervento. Signor von Muralt, appunto Marco giustamente diceva ma delle regole minime di buon comportamento queste dovrebbero essere normali, però sembra che si siano un po' perse, non solo qui e anche quando si va all'estero, ma anche chi viene qui o chi si reca all'estero.
È giusto, è che Marco viene a dire, è perfettamente giusto, deve iniziare riprendere un po' l'educazione a casa, ma Ma, come si presenta oggi la famiglia? Come si presenta la famiglia? Il marito al lavoro, la moglie al lavoro, i giovani in scuola, a mezzogiorno non ritornano alla tavola di famiglia per discutere e fare un po' di equazione, la gente che hanno i bambini, perché se è qui che si iniziano il primo, durante 3, 4, 5 ore solo gli insegnanti dicono oh no, l'educazione no, è mio problema. Dunque è nella sera, quando si trova a tavola, i bambini dicono sì, io vengo a tavola ma solamente un quarto d'ora perché dopo mi vado a giocare al football. Ma quando può fare l'educazione? Dunque quelli che saranno un po' al massimo in carica o carico di fare educazione sono gli insegnanti e loro non lo fanno. Dunque è difficile.
Non tutti. Il ruolo dell'insegnante è carico. Adesso non vorrei intercedere, non vorrei contare.
Bene,
però
bene.
Questo è comunque un problema spinoso. A chi spetta l'educazione dei bambini?
Sì.
Famiglia e insegnanti.
È la famiglia. E avere di contatti agradabili già tra papà e mamà. Come esempio, avere rispetto, un'attitudine rispettosa.
Quello è il primo modello.
È il primo modello.
Tra l'altro, per fare da contraltare, un altro ascoltatore, Fausto, ha telefonato, riassumendo la telefonata, per lui siamo infarciti di regole che ci vorrebbero imporre. Meglio non averne. Ecco, diciamo che tra avere troppe regole e non averne, forse c'è un giusto milieu. Da qui la domanda: che cosa si intende per savoir vivre?
I savoir vivre sono regole di gioco, regole di gioco che fanno la prova, che si le rispetto, ebbene il vivere insieme in un gioco si fa bene. Prendiamo il football, si gioca durante 2 volte 4-5 minuti senza le prolungazioni, sono 11 giocatori di una parte, 11 dell'altro, sono disarbitri, disarbitre, eccetera, e il pubblico, e tutto questo si passa bene perché si rispettano le regole del gioco. E se non si rispettano, allora la prima volta l'arbitre fa vedere il cartolino giallo, che vuol dire senti, così non si gioca qui. E se la regola è ancora più infrattato un po' di più, e il cartolino rosso, senti, con te non vogliamo giocare più, va un poco e vogliamo vedere se giochiamo ancora che tu. È lo stesso nella vita di tutti i giorni. Sono qualche regola che sono aspettato. E se non mi conformo a questa regola, la società non ha piacere di si trovare ancora con me. Dunque, in contatto e non c'è l'ambito, la fiducia necessario per la viva insieme. E uno dei criteri per quello, il savoir vivre, è anche divenuto un criterio di selezione. Se mi propongo in una ditta, in un istituto di banca, per esempio, per un posto di collaboratore nel stato maggiore del un direttore, un posto, 2 pretendenti che hanno le stesse qualità, le stesse carisma, eccetera eccetera, devo fare la differenza tra l'uno o l'altro e prendo quello che si comporta meglio.
Per cui è un valore aggiunto a parità e soprattutto oggi che magari per un posto di lavoro ci sono 2, 3, 300 candidati, chi si distingue per la capacità di stare con gli altri.
Con gli altri. E ho fatto la domanda, ho fatto la domanda a un direttore di banca in questo contesto e ho fatto la domanda, signor direttore, se avete questa situazione, su quello criterio tutto questo assessment, eccetera, è già fatto. Su quello criterio fate la scelta tra l'uno o l'altro. Mi guardo negli occhi e mi dice, signor von Mueralt, le mani. Io guardo le mani. Ah, e sì, questa persona, come l'altra, satisfanno con i criteri che lei vuole vedere nelle mani, che cosa è il prossimo criterio? Si alza la gamba e mi fa vedere le sue scarpe e mi dice, le scarpe. E adesso lei volute sapere perché. È un criterio misurabile tra altri, come una persona si rispetta già se stesso. E una persona è misurabile, che hanno titoli, che hanno fatto studi spettacolari, esperienze, eccetera. Questo vogliono comprendere, ma non l'ho vissuto, non l'ho visto, ma questo posso appreciare.
E quando guarda le mani intende se sono curate, se sono pulite,
il gestuale, eccetera, chi ha la sua importanza, sono piccoli criteri tra altri
che fanno la differenza.
Che fanno la differenza, e per me, direttore di questa banca, sono tu.
Bene, intanto sentiamo anche Maura. Buongiorno Maura.
Buongiorno. Io ho una remarca e faccio una remarca anche su quello che ha detto adesso.
Sì.
D'accordo con le mani curate e le scarpe pulite e in ordine. Ci sono dei grandi salò che hanno mani pulite e curate e scarpe lucide e curate.
Non è l'abito
e
che
grandi,
fa il monaco.
Grandi come... pensiamo ai dittatori, eccetera. Pensiamo a molti direttori di banca che hanno fatto fallire delle banche, che hanno profittato. Secondo me il savoir-faire, il savoir-vivre è legato anche al non imporre a nessuno quello che noi pensiamo o che noi pratichiamo generalmente qui. E qui specialmente a gente che è qui da poco o che vuole mantenere i propri usi e costumi. E parlo shake the hand. In paesi noi abbiamo imposto il nostro, io trovo che uno, e parlo di musulmani, che non vuole dare la mano in classe, tra l'altro che è una abitudine che si aveva negli anni 50 e nelle classi elementari, era l'unico contatto che avevi con la maestra fisico, al ginnasio già e al liceo non c'era più e tantomeno all'uni, ecco, all'università. E non si può imporre, e se vuole piegarsi, mettere le mani sul petto o metterle unite come fanno gli estremo orientali, bisogna rispettare e non farne tutto un pla come se ne è fatto qui in Svizzera.
Grazie Maura, ecco. Come sempre chiarissima. Lasciamo magari rispondere il signor von Mueralt alle sue osservazioni.
Non posso essere più d'accordo con lei, signora. Io sono del même point de vue. Questo è il rispetto, di rispettare il modo di comportarsi in accordo con la sua, come si dice, educazione culturale. In un modo genere, trovo che porgere la mano, tendere la mano, non è tanto importante, e no, non è bisogno di tendere la mano. In scuola in particolare, gli escolier arrivano in classe, hanno da sederci, e quando il professore o l'intendente arriva si alzano, che bisogno di dare la mano? E il direttore o il capo servizio che viene negli ufficini e disturbo tutti i collaboratori che sono già travacando e portare la mano, non è bisogno, ma sul principio di rispettare come si dice l'adherence culturale sono d'accordo con la signora. Molto
questo era uno dei due punti di Mara. Uno è imparare le regole del paese in cui si va, questo è di sicuro uno dei criteri del savoir vivre, e l'altro criterio e l'altra osservazione era chi decide le regole.
Le regole ne si decidano, non si decidano. Le regole si fanno perché il modo di comportarsi in un certo modo o un altro hanno sempre fatto la loro prova d'essere agradabile. Che cosa ha detto? che non si mette li codi sulla tavola a pranzo,
i gomiti sul tavolo
eccetera, ma nessuno l'ha detto, ma soltanto di essere in un certo spazio ristretto tra 1 o 2 ore ha fatto la prova che è aggradabile davare in faccia di sé qualcuno che si comporta bene, è disagradabile di avere qualcosa, e così si sono, come si dice, si sono
è l'uso che ha fatto sì che un comportamento o un altro siano diventati gradevoli o sgradevoli.
È
l'uso che ha determinato, per finire, delle regole, dei canoni che si sono poi imposti e che sono stati distribuiti attraverso questi codici.
Di parlare la bocca piena a tavola, ciascuno può fare come vuole, ma non è aggradabile davare in faccia di me qualcuno che mi parla, gesticola con lì, servizi, eccetera. Nessuno ha detto che devo essere così, però ha fatto la sua prova che è più aggradabile.
Intanto c'è Patrick che vuole intervenire. Buongiorno.
Sì, pronto, buongiorno. Io sono complimentissimi per la trasmissione, perché mi ha fatto molta importanza al giorno d'oggi parlare di queste cose che vanno sempre più a dimenticarsi, vanno sempre cartate sempre di più, nessuno ne fa più uso. Però volevo dire qualcosa della signora che ha intervenuto prima.
Prego.
Allora, io credo che, visto che siamo in Svizzera e la mano è una forma di rispetto che si usa qua da noi, se uno viene da un altro paese, viene dai paesi arabi, qua da noi si dà la mano. Noi svizzeri andiamo nei paesi arabi, ci esalteremo con le loro usanze, ogni luogo la loro usanza. Quindi non mi sembra molto... piccola cosina da dire.
Chiarissimo il suo punto di vista, grazie Patrick. E questo, signor Fomura, lei che ha lavorato con la diplomazia per tanti anni e che tuttora forma anche gente, questo è un problema che viene sempre a galla. Urta tanto la sensibilità alle nostre latitudini il fatto che, appunto, certi gruppi etnici, certe persone mantengano i loro costumi in un paese che li accoglie, quando magari chi da qui va in altri paesi è costretto ad adattarsi ai costumi, altrimenti rischia grosso. Come risponde a questo genere di osservazioni?
Io penso che questo dito face a Roma come si fa a Roma, non so come si dice,
il proverbio fate a Roma come si fa a Roma,
si fa a Roma, ha qualche limite di trovare il modo il più adattato di integrarsi. D'accordo, voglio entrare in un ambito di fiducia e mi comportare come è aspettato, però non devo, per rispetto di me stesso, e io dimando anche, attendo anche del mio interlocutore, che lui rispetta il mio modo di comportarmi, se non coincide con questo che lui aspetto o ha l'abitudine. Prendiamo questa cosa di stretto in mano con gli asiatici, per esempio, che non strettano la mano, lo fanno quando sono per negozio in America, in Svizzera, perché sanno che loro vogliono che si dà la mano. Ma senti, non so se lei ha già fatto l'esperienza, però stretta la mano a un giapponese, stretta la mano e va a cercare la sua mano, che cosa arriva in faccia di voi? Un pesce un po' gluant, perché non hanno l'abitudine e sono stressi, come si dice?
Stressati.
E sono stressati di dare la mano, perché loro non hanno l'abitudine. Si deve comprendere questo.
Per cui non si può forzare un gesto se non viene naturale, però ecco, a volte è letto come mancanza di rispetto e magari può essere offensivo. È un po' lo stesso discorso che faceva lei prima, certi usi e costumi si sono imposti con l'uso, appunto, e magari uno si sente urtato perché altri non lo fanno. Bisogna imparare anche a convivere con questo. Sentiamo un po' di musica e poi ritorniamo a parlare con Bernard von Muralt. :37 Bernard von Muralt, a Bernard von Muralt piace la musica di Rete 1?
Sì.
Torniamo dunque a parlare di regole del vivere in comune. Abbiamo un paio di ascoltatori in linea. Daphne, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Niente, io prima ho sentito le chiamate delle persone che parlano della stretta di mano.
Sì.
E avevo ancora una cosa da dire, che forse molti non si sono neanche accorti qua in Svizzera, in Ticino, che la stretta di mano è una cosa molto maschile. Io lavoro molto con molti uomini e spesso mi succede che non tutti mi danno la mano, oppure che tra donne non ci si dà la mano, spesso non sempre, ma spesso non c'è questa usanza di darsi la mano, quindi non è che ecco sia la base di tutte le
non deve
le
essere
relazioni.
Obbligatorio, esatto.
No, ecco.
Grazie mille per il suo intervento.
Grazie a voi, arrivederci.
Bernard von Muralt.
Grazie Daphne per questa domanda. Mi permette di aggiungere qualcosa? Il funzionamento, si posso dire, della mano presentata, della masa tenduta, stretta, appoggiata, eccetera, deve si fare in accordo a una cosa che io chiamo il filo rosso. E da una, in principio, da una donna de presentare o porgere la mano in direzione di un uomo. E il superiore dello faro all'incontro dei collaboratori si lo vuole, e i giovani, il più anziano verso i giovani. E questo è un comportamento che si deve vedere tra tutto i comportamenti nella società, questo rapporto tra uomo e tra uomo e donna, superiore e collaboratori, e giovani e anziano. Dunque, non è elegante in un modo generale da parte di un uomo da salutare il primo, sì, ma non va egualmente nello stesso momento con la mano offerta. Ed è alla moglie, alla donna, se lo vuole, di tendere la mano. E non da me passo. Da cercare la mano di una donna. È il principio.
E tra due donne, appunto, è il caso.
E tra due donne è l'anziano, è la persona un po' più, più, come si dice, un po' più
saggia, sì,
che porge la mano.
Bene, sentiamo anche Uda. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Sì, è vero, con tendere la mano dovrebbe essere la donna che... Ma non volevo dire quello, io volevo fare un'altra osservazione. Come mai che gli uomini, e questa era Galatea una volta, non, quando si alzano in piedi, non chiudono più le giacche? Adesso vanno davanti alla telecamera, vanno in giro con le giacche aperte, le cravatte troppo lunghe che non dovrebbero superare l'altezza della cintura, secondo Galatea. E poi io dico sempre, l'unico uomo, l'uomo più elegante del Lugano è Sio Binacchi, il nostro meteorologo, che è sempre vestito impeccabile, devo proprio dirlo, e con la cravatta sempre in tono, con la camicia eccetera, tante volte anche la pochette, anche questo non si usa più. Ma come mai che le giacche non vengono più chiuse, che vengono aperte anche al fallò, i signori che sono bravissimi, ma sempre con la giacca aperta, con la camicia rosa sotto, con la cravatta blu, non so, che si vede tutto fino in fondo, come mai?
Grazie Uda per questo sul buon ton. Riferiremo a Piernando Binaghi, che salutiamo. Bernard von Muralt, diamo qualche regola, appunto, perché non siamo ancora entrati nelle regole. Dress code.
Anche qui tutto dipende da che cosa vuole ottenere in un contatto, in una presentazione, però c'è, non si pratica troppo ancora, ma dovrei revenire un po' a questo uso di comportarsi in accordo con un certo dress code per certe occasioni, per inviti, per occasioni formali, eccetera. Esistava un certo dress code, tenuta di città è una tenuta, un completo intero, lo stesso, la giacca e il pantalone, una camicia discreta, una cravatta nei toni che si accordano bene. Ma anche questo è un problema di, come so, di gusto, di stile, eccetera, ed è venuta tanto diverso di quello che Daphne e io pensiamo, noi abbiamo ancora.
Ecco, sbottonarsi era proprio il...
A sbottonarsi la giacca, bueno, questo si deve fare quando entra in una funzione formale per presentare qualcosa, eccetera. Ma da solito la giacca che ha soltanto tre bottoni, si porta aperta. quando cammina, quando, eccetera, quando si sedi. Un double breasted, che si incrocia, deve sempre essere chiuso quando si alza. Bene, ma queste sono cose di...
Si sono un po' perse.
Un po' perse, e che dipendono ancora una volta, dell'immagine che voglio dare io di me quando mi presento in un certo...
E anche dal contesto, chiaramente.
Dal contesto.
Intanto sentiamo ancora Yvonne. Buongiorno Yvonne.
Sì, buongiorno.
Prego.
Allora, volevo dire che ci voleva un signor Mural per insegnarci ancora un po' di galateo. Perché io adesso ho 76 anni e a 18 anni ho deciso di leggere un galateo e lì ho imparato tante cose che veramente ti insegnavano come vivere, l'educazione e tutto. Perché quando lei vede un primo ministro, Matteo Renzi, con una mano in tasca va a salutare una signora, io dico oggi non ci siamo più. Allora io mi chiedo dove si andrà avanti e dico benvenuto a qualcuno che veramente ci insegna di nuovo il galateo.
Grazie Yvonne.
Niente, complimenti comunque.
Complimenti al signor Fomora.
Senz'altro, guardi. Scusi, siccome io sono di lingua francese, come l'hanno intitolato il titolo in italiano del suo libro?
Il Galateo, la strada verso il successo, ma lo può leggere anche in francese.
E en français, je peux le dire en français, usage du monde.
Usage du monde.
Le savoir vivre dans un monde sans frontières.
Ça, c'était vraiment très important de l'avoir.
Courtoisie et savoir-vivre. Oui.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie, madame.
Grazie. Bonne journée, merci bien.
Potremmo fare un piccolo inciso, perché adesso vi leggo il titolo. Trattato di Messer Giovanni della Casa, nel quale sotto la persona d'un vecchio idiota, ammaestrante un suo giovanetto, si ragiona de modi che si debbono o tenere o schifare nella comune conversazione, cognominato Galateo, ovvero dei costumi. Questo è il titolo completo del Galateo, ovvero dei costumi, scritto da Giovanni della Casa intorno al 1551-1555. Strana questa coincidenza, signor von Mura, che Giovanni della Casa, nel lessico poi italiano, il Galateo per antonomasia è diventato, e Galateo appunto deriva da colui al quale è stato dedicato, Galeazzo Florimonte, per cui Galateo è a Galeazzo in pratica. E la coincidenza che ci porta, perché Della Casa è morto nel 1556, il primo Galateo è stato pubblicato nel 1558, sono date che ci riportano alla cacciata dei riformati da Locarno e dei von Mural. Secondo lei è una coincidenza? Assolutamente sì. Ma questo è solo per permetterci di parlare un po' del suo rapporto. Adesso vorremmo fare un piccolo inciso da von Muralt. Lei è qui non solo per partecipare alla nostra trasmissione, abbiamo concordato questo giorno per la sua partecipazione a Mille Voci, anche perché questa sera a Muralt c'è la rappresentazione teatrale della famosa cacciata dei riformati. Lei parteciperà stasera alla pièce.
Alla presentazione, sì, sì, sì.
Qual è il suo rapporto? La domanda è qual è il suo rapporto con il Ticino, con Muralt in particolare e con il Ticino?
Il mio rapporto con il Ticino è abbastanza, come si dice, fermo, è abbastanza...
È solido.
È abbastanza solido perché, sì, in 1555 abbiamo lasciato questo paese dove abbiamo avuto un ruolo di importante di governo, eh? Abbiamo fatto un po' le cose importanti della vita e l'abbiamo lasciato alla Controriforma. E in quest'anno, che è il 500° anniversario della Riforma, c'è una coincidenza di avere la possibilità di rinnodare, si posso dire,
rinsaldare
i rapporti con il Ticino, perché a Muralto, dove abbiamo avuto e vivuto in nostro castello, si fa l'inaugurazione della piazzetta di Muralti con il concorso all'inizio del sindaco e del municipio di Muralto, che è il dottore Stefano Girardi e la sua moglie, e questo era la prima volta. E dopo si farà un film documentario su questa periodo di l'espulsione. E, bene, dobbiamo dire che arrivando a Zurigo abbiamo stato ricevuto del reformatore Bullinger, che è il successore di Zwingli, e siamo partiti come i primi richieranti d'asilo, si posso dire, ma al contrario di quello che arrivano adesso, non siamo venuti o arrivati a Zurigo per trovare qualcosa, ma abbiamo portato qualcosa. E era per il Ticino dell'epoca, era una, come ho detto, persa,
era una perdita
in certo modo, e lei l'ha anche studiato e può raggiungere che cosa ho detto. Ebbene, divenire qui per me è fantastico, e la coincidenza che ho trovato l'editore Armando Dadò, che ha fatto la pubblicazione di questo Galateo. Tutto questo è una coincidenza che mi raggiunge un po' di più con questo terra materna.
Per molti la cacciata dei riformati è stata veramente una perdita che non è mai stata colmata. Lo dico da locarnese, io sono nato a Locarno, e il sentimento di tanti che appunto le famiglie dei riformati siano andati ad arricchire le città del nord della Svizzera e impoverendo purtroppo le nostre. Ma abbiamo Morena in linea, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Volevo chiedere il Galateo, perché mi è successo diverse volte, anche ultimamente, di vedere dei personaggi politici quando si siedono o che sono su una poltrona come sono a casa, con le gambe praticamente, o è giusto che anche un uomo accavalli le gambe come facciamo noi per gentilezza?
Grazie per la sua domanda.
Allora, signora Morema, io li invito di trovare il mio libro in libreria, trovate qui tutti questi
tutte
le indicazioni con l'immagine corrispondente a quello che lei ha detto, tanto, tanto giustamente, è terribile di vedere, e in particolare anche i grandi direttori direttore, presidenti di paesi, Putin eccetera, che hanno le gambe aperte, grande faccia al mondo intero, no, non si comportano bene, no, è giusto, è vero.
Non solo i capi di Stato, ma a quanto pare anche altre persone non si comportano bene. Questo lo dico perché sono arrivati tantissimi messaggi, purtroppo siamo quasi in chiusura di trasmissione e non abbiamo neanche dato una sola regola di bon ton. Volevamo parlare di come ci si comporta a tavola, eccetera, ma leggo qualche messaggio. Mi dà tanto fastidio vedere ragazzi che non tolgono il cappellino mai, ma la nuova generazione di genitori non insegna più la stessa educazione ai propri figli che abbiamo insegnato noi cinquantenni, sessantenni. Sono docente e lo vedo a scuola, quante cose sono cambiate. È già tanto se i ragazzi salutano quando li incontri nei corridoi, altro che dare la mano. Buona giornata. Questo è un messaggio di una docente donna, per cui una signora. E poi Petra che dice: il rispetto fa vivere tutti meglio, ma il rispetto si insegna e si impara per primo dai genitori e poi nel vivere in società. Si è passati gradualmente dall'insegnamento con il bastone a una sorta di anarchico insegnamento. E poi c'è anche chi fa i complimenti per il bon ton al sindaco di Lugano. Cosa rispondiamo? I giovani del giorno d'oggi, questo era uno degli argomenti, sono davvero così terribili? Già Cicerone si lamentava dei suoi, insomma, si stava meglio quando si stava peggio, e sono meglio o peggio adesso, oggi, di quanto lo fossero 50-60 anni fa, dal suo punto di vista, a livello di educazione e di modi?
Penso che a livello di educazione e di modi sì, perché gli insegnanti, lo devo dire ancora, insistare molto, che le hanno durante 3, 4, 5, 6 ore nella giornata, è da loro da intervenire, di prendere questo ragazzo e dire togli il cappello quando dici buongiorno, eccetera. Devi dire sul momento, perché i genitori non le vedono, perché non è un momento con quello sono insieme. Dunque, ma è un po' vero, è arrivato un po' a un momento dove si deve reprendre, insistere, e andare nel senso dei genitori, che loro non hanno l'occasione di essere troppo lontano con i loro bambini durante la giornata.
Siamo quasi in conclusione, possiamo riassumere, magari per dare qualche indicazione, abbiamo parlato di come si auspica che si trasmettano i valori e le buone maniere, i principali valori del savoir vivre. Vogliamo ricordare quali sono dal suo punto di vista, Bernard von Murals?
Alla prima è il rispetto. Il rispetto, ma per rispettare l'altro si deve rispettare se stesso primo, questo. La prima volta. La seconda valora è di essere conscienzo in un certo modo che delle limite della mia libertà personale. Dunque posso condurmi, posso comportarmi come io voglio, ma non devo entrare nella sfera intima, nel mio comportamento, il modo di parlare, eccetera, che disturbo la sfera intima del mio vis-à-vis, si posso dire. E per tutto questo è importante di prepararsi a tutte le possibilità che ho di incontrare, il privilegio di fare incontro con un'altra persona, il rispetto da prepararmi a questo incontro. Che cosa arriverà quando vedo questa e quella persona in questo contesto, per essere adatto nel mio comportamento, nel mio modo di presentarmi e di ricevere in un certo modo il mio vis-à-vis.
Il mio dirimpettaio, il mio collega, il mio amico, il mio ospite, amico. La persona che mi viene incontro.
E da me d'andare all'incontro di lui nel mio comportamento, con la mia preparazione, con il mio rispetto, per aspettare il rispetto dell'altro.
Per cui conoscersi, conoscere l'altro e avere quella sensibilità, magari quando si incrocia lo sguardo altrui, di capire se viene da un altro mondo, da un altro paese, da un'altra cultura, magari mettersi anche nei panni della persona che abbiamo di fronte.
Sì, giusto.
Bene, siamo in chiusura. Io ringrazio moltissimo Bernard von Murals della sua partecipazione a Mille Voci. Lo ricordo, autore del libro Il Galateo, la strada verso il successo, usi e costumi in un mondo senza frontiere, edito da Armando Dadò. Bernard von Murals, le lascio un ultimo saluto. Grazie. In Ticino, la sua terra che ha recuperato almeno per qualche ora.
Grazie mille. Ho passato un momento molto agradabile e piacevole con tutti voi ascoltatori, che mi hanno proposto qualche domanda. Sono anche, come lo dico sempre, service après-vente.
Esatto, perché tra l'altro ha anche una ditta di consulenza, courtoisie.
Se volete fatemi una chiamata e posso intervenire immediatamente, gratuito, alla vostra domanda.
Grazie mille Bernard von Murals, grazie a tutti voi per aver partecipato a questa edizione Mille Voci, che ritorna lunedì prossimo con Nicola Colotti. Da Cristiano Castelletti un saluto e buon proseguimento in compagnia dei programmi della Rete 1.